Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicologi.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast. Salve a tutti, mi presento, sono Francesca, vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicologi di questa sera. Anche oggi intervisterò un professionista del nostro portale, il dottor Alessio Morgan, che ci parlerà del dubbio patologico. Ciao Alessio!
Buonasera, eccoci qua.
Come stai?
Tutto a posto, tutto bene?
Molto bene, grazie, ti ringrazio. Allora, ti do prima di tutto il benvenuto alla diretta di quest'oggi. Sarà per me, come sempre, un piacere poterti intervistare. Come accennavo a coloro che ci stanno già seguendo, oggi parleremo di un argomento molto interessante. Parleremo infatti del dubbio patologico. Vorrei iniziare chiedendoti quando è che il dubbio diventa patologico, proprio perché in realtà il processo mentale del dubitare fa parte della vita di ognuno di noi, ma quando è che il dubbio diventa ossessivo?
Allora, diciamo che cerco sempre di essere breve come mio approccio, quindi vediamo.
Perfetto.
Mettere insieme tutti i punti, perché è un argomento molto molto vasto, quindi cerco sempre di essere riassuntivo più che posso.
Allora, perfetto.
Allora, diciamo che il primo che ci insegnò l'arte del dubitare fu Socrate, quindi diciamo che il dubbio è qualcosa di normale, come tu mi hai accennato, parte della vita di ognuno di noi. Dubitare su delle scelte da fare, su una scelta lavorativa, una scelta sentimentale, è un qualcosa di profondamente normale, cioè nel senso dubitiamo, quindi pensiamo, di conseguenza dubitiamo,
esatto.
È naturale questo, e quindi tutto ciò su cui noi pensiamo, insomma arrivano delle domande, cerchiamo delle risposte, che poi queste in teoria a livello logico queste risposte dovrebbero portarci ad avere una migliore comprensione di noi stessi, ma purtroppo così molto spesso non è, ed è da lì che poi nasce il problema. Quindi quando però noi non riusciamo a rispondere in un tempo ben preciso, okay, a quelle domande che ci arrivano, eccolo lì che si instaura il famoso dubbio patologico. Quindi alcune domande si insinuano e si stabilizzano dentro di noi come se fosse un virus, come se fosse una malattia incurabile, quindi tutta la nostra vita pensiamo solamente a cercare di trovare una soluzione a questo dubbio, quasi possiamo definirlo quasi un dubbio amletico, e ci giriamo senza via di uscita. Questo è il problema, e quindi è questo qui è principalmente il dubbio patologico, quindi è un qualcosa che si insinua dentro di noi, che più noi cerchiamo di trovare una risposta e più questo dubbio continua a sussistere e alimentarsi.
Perfetto, va benissimo Alessio. E quali sono invece i sintomi, per così dire, del dubbio patologico?
Diciamo che le persone, come dicevo, vivono il dubbio come se fosse un virus, ok? È un virus là dentro. Quindi di conseguenza hanno un'angoscia profonda. Quindi hanno sia ansia che angoscia, ma la differenza tra l'angoscia qual è? La differenza con l'ansia? L'ansia ci attiva in qualche modo, quindi cerchiamo un'azione, e spesso c'è l'ansia, ma spesso c'è anche l'angoscia. L'angoscia, cosa è la differenza dall'ansia? Che l'angoscia non ha soluzione, ormai sono arreso,
okay.
Diciamo, non posso fare nient'altro, ormai è questo. Quindi diciamo che il soggetto, quando si trova, mi dice quali sono i sintomi, quando il soggetto si trova di fronte ha un dubbio, cosa cerca di fare in maniera logica? Cerca infinite e sottili argomentazioni per trovare una risposta alla domanda che lo sta assillando. Ma che cosa succede? Nel momento in cui trova la risposta, subito dietro l'angolo arriva un'altra domanda, un'altra risposta che va a sabotare la risposta appena data, e così comincia il famoso circolo vizioso di domande e risposte che poi non se ne esce fuori. E diciamo che possono avere anche stati confusionali, perché poi sono stati confusionali. Spesso mi sento dire dai miei pazienti, quando hanno un dubbio patologico, sono paranoico, ma in realtà il dubbio patologico è una forma specifica di un disturbo ossessivo.
Ok.
E uno pensa, ok, ho questo dubbio incessante dalla mattina alla sera, allora sono paranoico. Non è così. Quindi, come abbiamo detto, si spazia dal forme di dubbi che possono essere normali a fine essere dubbi, insomma, originali e particolari, poi dopo, insomma, ne parliamo.
Perfetto. E infatti, Alessio, volevo proprio chiederti quali sono, diciamo, le domande che possono sfociare in dubbio ossessivo, no? Potresti farci qualche esempio per capire un po' meglio?
La domanda che più di tutte possono sfociare in dubbi ossessivi sono tutte quelle domande che sono fortemente connesse a implicazioni per il proprio futuro, ad esempio una scelta lavorativa, una scelta sentimentale, l'identità sessuale.
Ok.
Per citarle più frequenti, insomma, proprio, insomma, si può arrivare, insomma, come ti dicevo, a situazioni molto stravaganti e particolari. L'emozione che accomuna a tutti quanti, possiamo dire, il dubbio patologico, l'emozione principale è la paura, perché è una paura di fare la scelta, paura di essere qualcosa che non si vuole essere, paura di non essere psicologicamente sano, e diciamo sia questa percezione, insomma, che ho commesso qualcosa nel passato, ho commesso qualche errore, e diciamo che principalmente è come se tutto quanto gira intorno a questa domanda, quindi si ha la sensazione che se non arriviamo a capo di questo dubbio la nostra vita sarà infelice. Okay? E ad esempio, devo continuare a studiare o non devo continuare a studiare? Ok, sono veramente innamorata del mio fidanzato? O non sono veramente innamorata del mio fidanzato? Mi piace veramente lei oppure no? Devo cambiare lavoro oppure no, come ti dicevo? E quello che sto facendo me l'hanno imposto o l'ho scelto? Fino ad arrivare a sono gay o non sono gay? Posso uccidere qualcuno o non posso uccidere qualcuno? Quindi, come dicevo, arriviamo a delle domande molto particolari, insomma.
Certo.
Ma quando è che il dubbio patologico divora la mente? Quando? Quindi è qui che arriviamo, perché il famoso dubitare ce l'abbiamo tutti quanti, dubitiamo. Chi non dubita? Certo. Come, diciamo, nel libro di Nardone, cogito ergo soffro, è un dato di fatto, quindi è un dato di fatto. Ma quindi quando è che divora la mente? Quando queste domande arrivano per assumere un peso così significativo che vanno a compromettere l'attività quotidiana totalmente.
Ok.
Come ti dicevo, come se questa tutta la vita dipendesse da questa domanda qua. Quindi c'è sempre una costante angoscia, si va sempre a riflettere su quello che ho fatto o che non ho fatto, e il problema più grave è che poi la persona comincia a credere a quello che sta pensando.
Ok.
Comincia a credere quello che sta pensando, quindi là sono gay, non sono gay, allora forse lo sono perché ho fatto quella cosa lì, l'ho visto, allora lo sono. Quindi cerca indizi che lo vanno a confermare, oppure potrei mai drogarmi, forse un giorno diventerò un drogato, o potrei vendere l'anima al diavolo. Quindi diciamo che arrivano delle domande abbastanza particolari, che non è che più uno si spaventa, perché uno è spaventato dal tipo di domanda che arriva, ma in realtà non è tanto la domanda che arriva, poi ne parliamo della risposta che diamo principalmente.
Perfetto. E quindi Alessio, mi sembra di capire che diciamo che queste domande, per quanto siano, ecco, diverse tra loro, gli esempi che ci hai fatto, abbiano in comune alla base la paura, giusto?
Ah, sì, allora alla base abbiamo la paura, quindi abbiamo la paura, quindi il soggetto ha paura, cioè ha paura di capire. Perfetto. Realmente. E proprio perché noi a livello logico andiamo sempre a cercare di capire, insomma, l'essere umano è fatto con certe personalità, cerchiamo sempre di incasellare il problema. Quindi le domande sopracitate, no? Facciamo un esempio, sono fondamentalmente insensate, perché il soggetto, cioè se noi facciamo una breve analisi, Francesca, il soggetto lo sa perfettamente che non è omosessuale, lo sa perfettamente che non diventerà mai un drogato, lo sa perfettamente che non vendrà l'anima al diavolo, lo sa perfettamente che non è un pedofilo, lo sa. Quindi dal piano di sensazioni lui lo sa che non lo è, lo sa perfettamente che non lo è, ma il problema è dal punto di vista razionale. Dal punto di vista razionale, purtroppo, questa cosa qui ha un peso. Okay? E andare a cercare a livello razionale la soluzione ci porta solo ed esclusivamente ad alimentare il problema, a farlo diventare enorme. Quindi questo qui è il problema. Quindi si cerca di arrivare a una conclusione razionale del problema, e purtroppo più uno cerca a livello razionale una risposta, e più la soluzione si allontana. Quindi è questo, diciamo, che accomuna il dubbio patologico. A livello di sensazione, il soggetto lo sa. Io non sono, certo. Non lo sono, però lo continuo a pensare, allora lo sono. Lo sente, che mi dice, ok, andresti a letto con un uomo? No, non lo farei mai. Ma a livello razionale, sì, cioè, ci comincia a pensare, forse se l'ho pensato, forse lo sono. Ma magari anche, ok, forse sono pedofilo, ho visto una bambina, l'ho guardata, allora lo sono. Quindi diciamo che comincia, diciamo, a oscillare in questo famoso dubbio amletico che poi lo sprofonda. Questo è il problema.
Certo. Perfetto, Alessio. Per concludere questo, diciamo, primo ciclo di domande, vorrei chiederti come uscire da questo circolo vizioso.
Allora, nel dubbio patologico, diciamo che non aiuta, cioè il ragionamento non aiuta a trovare la soluzione, anzi, più che altro allontana sempre di più. Ad esempio, nel famoso dubbio, sono omosessuale? Il tentativo cercare perché si è omosessuali non è che poi dopo uno risolve il problema. Sai quante ne ho visto dei casi del genere? Non si arriva attraverso la razionalità a capire una cosa, a risolvere un dubbio amletico di questa portata. Diciamo che come nascono, per esempio, il famoso dubbio dell'essere omosessuali, come nasce? Nasce in maniera molto, diciamo, apparentemente semplice. Ad esempio, un ragazzo fa un apprezzamento a un altro ragazzo. Allora ho fatto un apprezzamento, allora forse lo sono, forse l'ho pensato, ma perché l'ho pensato? Allora se l'ho pensato, allora se ho detto una cosa del genere, forse realmente sono omosessuale. E che cosa fa il soggetto in quel caso? Si mette a setacciare, come se fosse un segugio, tutta la propria vita da lì in passato, a cercare tutti gli elementi che gli vanno a confermare che forse è omosessuale. Allora, forse all'elementare ho fatto quella cosa lì, allora vedi, già quando stavo all'elementare allora ho capito di essere omosessuale. Quindi si va, invece di andare a sentire le emozioni, si va a cercare la logica, e la logica ci frega sempre, ci frega sugli attacchi di panico, si ricorda tutto, la logica ci ha sempre fregato. Ho un attacco di panico, cerco di controllarlo, come quando ho un dubbio patologico e cerco di controllarlo con la razionalità, ma non funziona così, per questo poi uno soffre così tanto. Quindi continuano i famosi ragionamenti, fino a quando a un certo punto arrivo che magari in quel momento che è sparito, non ce l'ho più. E dico, ok, ma che cosa è successo? Non ce l'ho più. Poi di punto in bianco ritorna, eccolo là, dopo 2-3 minuti, magari sta a una festa, non ci pensa, poi ritorna e dice, allora che cosa devo fare, che cosa ho fatto? Allora si ripiomba, diciamo, nell'oscurità, l'angoscia ritorna.
Certo.
È come avere, insomma, la spada sul capo, la spada di Damocle puntata addosso, e quindi diciamo che si risprofonda lì. Quello che dico io non è che cercare ragionamenti allora aiuta a risolvere il problema, è come se noi stessimo cercando un anello, okay, dentro uno stagno. Noi più cerchiamo di smuovere l'acqua, più la sabbia sale, e dobbiamo smettere di smuovere l'acqua. Se smettiamo di smuovere l'acqua, la sabbia si posa sul fondo, e l'anello lo vediamo, certo, niente. Il problema è invece cercare sempre in maniera estenuante una soluzione. Perché le terapie per il dubbio patologico finiscono male? Perché ogni volta mi sento dire che le terapie per il dubbio finiscono male? Non ho risolto, ho fatto 3 anni di terapia, ho fatto 5 anni di terapia e ho ancora il dubbio. Perché ho cercato di capire in terapia, ma non funziona. La persona che abbiamo davanti, che ha un dubbio, è un esperto di ragionamenti. Non è una persona che non sa ragionare, è fin troppo capace a ragionare, è più esperto di noi nel ragionare. Quindi se noi gli diamo altri elementi su cui ragionare, infatti poi queste persone molto spesso si mettono a parlare con gli amici cercando una soluzione, ma più ne parlano e più peggiorano. Quindi diciamo che le terapie che portano il soggetto a capire l'origine del dubbio vanno a peggiorare. Io tutte le persone che ho visto con un dubbio patologico, potevano essere paura di essere pedofili, o paura di essere omosessuali, o paura di commettere dei crimini, le persone che hanno fatto la terapia prima spesso sono peggiorate. Quindi, perché vanno sempre a cercare una soluzione, cercare un ragionamento. Non è un esperto la persona che abbiamo davanti a noi, è un esperto, è pratico nel ragionare.
E, certo,
come dico sempre, se non è una domanda assurda, quindi qual è la soluzione? Detta in poche parole, nel senso, la faccio molto semplice perché non stiamo in una scuola. Se non è una domanda assurda o stupida, perché noi lo sappiamo che è una domanda stupida, ma diciamo, se ci penso allora non è stupida, se non è una domanda stupida, noi gli rispondiamo, la domanda come diventa? Intelligente. Quindi se la domanda diventa intelligente, automaticamente farà altre domande e altre risposte. Quindi si cerca un circolo, si instaura un circolo vizioso dove non se ne esce più. Quindi qual è la soluzione a tutto ciò? Noi diciamo, adesso non sono preparato su tutte le scuole di pensiero, noi abbiamo un protocollo di intervento che è molto efficace sul dubbio patologico, sui pensieri ossessivi e dubbio patologico. Quindi sono degli stratagemmi efficaci che portano il soggetto attraverso le famose esperienze emozionali correttive a sbloccare definitivamente il problema. Quindi sono degli stratagemmi terapeutici, come ti dicevo, sempre illogici e paradossali. E quella è l'unica soluzione che conosco io, perché tutte le altre strade che ho visto purtroppo non si arriva a uno sblocco del problema.
Perfetto, va benissimo Alessio. Allora, se sei d'accordo passerei adesso alle domande degli utenti. Devo dire che ne sono arrivate di molto interessanti. Abbiamo la prima domanda di Michela che ci chiede: può esistere una certa predisposizione al dubbio patologico?
Predisposizione familiare o predisposizione personale?
Vabbè, vediamo. Personale. Se vuoi affrontare entrambi i fronti sarebbe...
Se siamo dei soggetti ansiosi, se siamo dei soggetti con dei tratti ossessivi, certo che possiamo, certo. Siamo ossessivi, possiamo sfociare nel dubbio in un attimo. Quindi un soggetto ossessivo di suo in un attimo, che magari il famoso che deve avere tutto sotto controllo, quando gli arriva un pensiero del genere è follia. È certo. Inconcepibile, ma io che sono così preciso, sono così non ho questi problemi, sono sempre stata una persona che ha seguito le regole, come posso avere il pensiero di essere pedofilo ma non toccare mai una bambina? Quindi diciamo che sì, certo che c'è una predisposizione personale, se siamo dei soggetti controllanti, le cose devono essere ordinate, ne parlo in maniera semplice, come se non stessi parlando degli esperti del settore. Se siamo delle persone molto controllanti, ci sono delle predisposizioni personali, sì, certo, ovviamente.
Perfetto. E invece familiari, visto che lo accennavi prima?
Familiari, se abbiamo, io dico sempre, le problematiche non è che sono genetiche, sono semplicemente familiari, quindi non è che c'è un gene dell'attacco di panico, c'è il gene, certo, del dubbio patologico. Semplicemente stando in un contesto dove ci sono alcune problematiche, le possiamo prendere, tipo mamma ansiosa, figlio ansioso, mamma che ha dubbi un po' ovunque, il figlio li respira come normalità, quindi anche lui avrà dei dubbi, quindi sì, da un punto di vista, certo, si respirano queste cose, assolutamente.
Perfetto. Abbiamo la seconda domanda di un utente che chiede di rimanere anonimo e ci ricolleghiamo un attimo fondamentalmente a quello che dicevi prima, perché infatti racconta: ho il dubbio di essere omosessuale, non riesco a darmi pace, perché non riesco a smettere di pormi questa domanda?
Sì, perché lui sta continuando a cercare una risposta, quindi sta cercando una risposta sul piano delle sensazioni, ha capito perfettamente che non lo è, perché se lui fosse omosessuale lo saprebbe benissimo, l'unico problema era come dirlo agli altri, anche se poi al dubbio ogni tanto sì, talmente rispondono che cominciano a credere, allora lo devo cominciare a dire quando arrivano a dei livelli talmente alti. Il problema è che lui sta continuando a rispondere, e lui più continua a rispondere più alimenta le domande, non ne esce più così. Quindi l'unica cosa che gli posso dire come consiglio attualmente è di smettere di rispondere. Non vuol dire, dico pensare di non pensare, perché pensare di non pensare vuol dire pensare ancora di più, è semplicemente non rispondere. Perché noi la domanda non la possiamo impedire, ma la risposta prevede un'elaborazione cognitiva, quindi noi possiamo bloccare la risposta. Adesso la faccio semplice, perché devo dire delle cose semplici. Però, certo. Ok, quindi cose pratiche. Il problema è la risposta.
Perfetto. Va benissimo. Ed eventualmente, ovviamente, consigli comunque con una terapia breve strategica, per esempio, no, Alessio?
Sì, dal punto di vista dubbio patologico, dico sempre, ci sono, ogni terapia ha i suoi limiti.
Certo.
Riguardo la terapia strategica, sì, il dubbio patologico, abbiamo un protocollo di intervento che non c'è mai il 100%, ma insomma ha un'alta efficienza, insomma, quindi...
Perfetto. Perfetto. Abbiamo infine l'ultima domanda di Marco che ci racconta un po' la sua situazione e dice: sono una persona indecisa, ho grosse difficoltà a scegliere anche nelle situazioni più banali. Come posso combattere la mia paura di scegliere?
Allora, la paura di scegliere è un altro discorso, ma comunque se ne possiamo parlare. La paura di scegliere è un'altra cosa, nel senso questa, allora, un dubbio è una cosa, il dubbio non si parla di scelta, il dubbio si parla lo sono o non lo sono. Non è tanto, quindi qui parliamo di dubbi amletici, possiamo dire in un certo qual senso. Scelte, parliamo di scelte personali, di cosa parliamo? Non si sa.
Penso proprio di sì.
Allora dovrebbe cominciare a farsi questa domanda ogni mattina quando si sveglia. Deve porsi questa semplice e difficile domanda. Cosa dovrei fare o non fare, dire o non dire, per peggiorare volontariamente la mia situazione attuale? Cosa dovrei fare o non fare, dire o non dire, per peggiorare ancora di più questo tipo di scelta? Anzi, questa non scelta. Cosa posso fare o non fare, dire o non dire, per peggiorare ancora di più? La domanda che dobbiamo farci non è come migliorare, perché se noi cerchiamo di come migliorare non funziona. Il famoso pensare positivo non funziona. Quindi prima di imparare ad addrizzare un cucchiaino, dobbiamo imparare a storcere. Prima impariamo a storcere, poi addrizziamo. Quindi farsi la domanda, cosa dovrei fare o non fare, dire o non dire, per peggiorare la situazione, è un buon inizio. È una tecnica paradossale per arrivare a fare scacco.
Perfetto. Va benissimo, Alessio. C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere prima di concludere?
No, io penso di aver detto tanto. Poi se ci sono delle domande, insomma, scrivetemi.
Perfetto.
Appena posso vi rispondo.
Va benissimo, perfetto. Allora ti ringrazio per la tua disponibilità, è stato come sempre un piacere.
Grazie a te, a presto.
A presto, ciao Alessio, ciao ciao ciao, buona serata.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it. Inoltre puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!